Ad alta voce. Andrea Giordana legge Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Traduzione di Emilio Franceschini.
Dantes era sempre pallido, ma calmo e sorridente. Salutò il suo giudice con cortesia disinvolta, poi cercò con gli occhi una sedia, come se si fosse trovato nell'ufficio dell'armatore Morrel. «Chi siete? E come vi chiamate?» domandò Villefort, sfogliando le note che la gente gli aveva consegnato entrando e che in appena un'ora erano divenute voluminose, perché la delazione si attacca presto al corpo degli sventurati divenuti imputati. «Mi chiamo Edmond Dantès, signore», rispose il giovane con voce calma e chiara. «Sono secondo a bordo del bastimento Pharaon, che appartiene alla società Morrel e figlio». «La vostra età?» continuò Villefort. 19 anni», rispose Dantès. «Cosa facevate al momento dell'arresto?»
«Partecipavo al mio pranzo di fidanzamento, signore», rispose Dantès, con voce leggermente commossa.
Tanto era doloroso il contrasto fra quei momenti di gioia e la lugubre cerimonia che si compiva.
«Avete servito sotto l'usurpatore?»
«È caduto quando stavo per essere arruolato nella Marina Militare».
«Si dice che le vostre opinioni politiche siano estremiste», disse Villefort,
al quale nessuno aveva detto parola di ciò, ma che non riusciva a fare a meno di porre una domanda come si pone un'accusa.
«Le mie opinioni politiche, signore. Ahimè, quasi mi vergogno a dirlo, ma non ho mai avuto ciò che si chiama un'opinione. Ho appena 19 anni, come ho avuto l'onore di dirvi, non so niente, non sono destinato a nessun ruolo. Il poco che sono e che sarò, se mi viene concesso il posto che desidero, lo dovrò solo al signor Morrel. Perciò tutte le mie opinioni, non dirò politiche, ma private, si limitano a questi 3 sentimenti. Amo mio padre, rispetto il signor Morrel e adoro Mercedes. Ecco, ecco, signore, tutto ciò che posso dire alla giustizia. Vedete che questo può interessarla ben poco».
Man mano che Dantès parlava, Villefort osservava il suo viso dolce e aperto nello stesso tempo. Per l'esperienza che aveva nel trattare i delitti e i delinquenti, il sostituto vedeva in ogni parola di Dantès le prove della sua innocenza. Questo giovane, che si poteva dire ancora un ragazzo semplice, spontaneo, eloquente, di quell'eloquenza del cuore che non si trova mai quando si cerca, pieno d'affetto per tutti perché era felice e perché la felicità rende buoni perfino i malvagi, riversava sul suo giudice la dolce affabilità che gli traboccava dal cuore. Per quanto rude e severo fosse stato Villefort con lui, Edmond non aveva nello sguardo, nella voce, nel gesto, altro che affabilità e bontà verso chi lo stava interrogando. «In verità», disse Villefort, «mi sembrate un così bravo giovane che per voi contravvengo alle regole ordinarie della giustizia e cercherò di aiutarvi a fare luce sulle cose riferendovi la denuncia che vi ha portato davanti a me. Ecco il foglio di accusa. Ne riconoscete la scrittura?» E Villefort estrasse da una tasca la lettera e la passò a Dantès. Dantès la guardò e la lesse. Una nube gli attraversò la fronte e rispose:
«No, signore, non conosco questa scrittura, che per quanto contraffatta è scritta con sufficiente chiarezza. In ogni caso è una mano molto abile che l'ha vergata. Sono proprio fortunato», soggiunse guardando con riconoscenza Villefort, «di trattare con un uomo come voi, poiché in effetti il mio calunniatore è un vero nemico».
Al lampo che passò negli occhi del giovane mentre pronunciava queste parole, Villefort comprese quanta energia violenta si nascondesse sotto quella dolcezza apparente. «Ora», disse il sostituto, Rispondetemi francamente, signore. Cosa c'è di vero in questa accusa anonima?
E Villefort gettò con disprezzo sulla scrivania la lettera che Dantès gli aveva restituito.
Tutto e niente, signore, è la pura verità. Sul mio onore di marinaio, sul mio amore per Mercedes, sulla vita di mio padre.
Ebbene, quando partimmo da Napoli, spiegò Dantès, il capitano Leclerc si ammalò di una febbre cerebrale. Sentendosi vicino a morire, mi chiamò a sé. «Mio caro Dantès», mi disse, «giuratemi sul vostro onore di fare ciò che vi dirò. Si tratta di una questione del più alto interesse».
«Ve lo giuro, capitano», risposi io.
«Ebbene, siccome dopo la mia morte il comando del bastimento spetta a voi in qualità di secondo, assumerete questo comando e farete rotta all'isola d'Elba. Sbarcherete a Portoferraio, cercherete del gran maresciallo, gli consegnerete questa lettera. A quel punto può darsi che lui vi affidi un'altra lettera e vi incarichi di una missione. Questa missione, che era riservata a me, la eseguirete voi, Dantès, al mio posto, e tutto l'onore sarà vostro.
Due ore dopo cadde in delirio. L'indomani era morto.
Feci dunque vela verso l'isola d'Elba e, come il povero Leclerc aveva previsto, il gran maresciallo mi consegnò una lettera incaricandomi di portarla di persona a Parigi. Glielo promisi per compiere le ultime volontà del mio capitano. Contavo di partire domani per Parigi quando, per questa accusa, che sembra voi pure disprezziate quanto me, fui arrestato.
«Sì, sì», mormorò Villefort. «Mi sembra la verità. E se siete colpevoli, lo siete solo di imprudenza. E anche questa imprudenza potrebbe essere legittimata dagli ordini ricevuti dal vostro capitano. Consegnatemi la lettera che vi è stata affidata all'isola d'Elba. Datemi la vostra parola d'onore di presentarvi alla prima inchiesta e andate pure a raggiungere i vostri amici».
«Allora sono libero, signore!»
esclamò Dantès al colmo della gioia.
«Sì, datemi soltanto quella lettera».
«Deve essere davanti a voi, poiché mi venne presa con tutti gli altri documenti e ne riconosco qualcuno in quel fascio».
«Aspettate», disse il sostituto a Dantès, che prendeva i guanti e il cappello.
«A chi era indirizzata?» «Al signor Noirtier, rue Coqueron, Parigi».
Se un fulmine fosse caduto sopra Villefort, non lo avrebbe abbattuto con un colpo più rapido e più inatteso. Si lasciò cadere sulla seggiola dalla quale si era per metà alzato per prendere il plico delle carte confiscate a Dantès. Le sfogliò precipitosamente e ne estrasse la lettera fatale, sulla quale gettò uno sguardo pieno di indicibile terrore.
«Signor Noirtier, rue Coqueron numero 13»,
mormorò impallidendo sempre di più.
«Sì, signore»,
rispose Dantès meravigliato.
«Lo conoscete?»
«No»,
rispose prontamente Villefort. «Un servo fedele del re non conosce i cospiratori».
«Si tratta dunque di una cospirazione?»
domandò Dantès, che veniva ripreso dopo essersi creduto libero da un terrore più grande del precedente.
«In ogni modo, signore, ve l'ho detto, ignoravo completamente il contenuto del dispaccio di cui ero l'autore».
«Sì», riprese Villefort con voce sorda, «ma conoscete il nome del destinatario?»
«Bisognava che lo conoscessi, se dovevo consegnarlo nelle sue mani».
«E non avete mostrato quella lettera a nessuno?» chiese Villefort, che impallidiva sempre di più man mano che procedeva nella lettura.
A nessuno, signore, sul mio onore.
Villefort si passò la mano gelata sulla fronte grondante di sudore e si rimise a leggere la lettera.
Ah, se lui conosce il contenuto di questa lettera, e se venisse a sapere un giorno che Noirtier è il padre di Villefort, sono rovinato, rovinato per sempre.
Villefort fece uno sforzo violento su se stesso e con un tono di voce che voleva rendere sicuro disse: «Signore, dall'interrogatorio risultano gravi indizi contro di voi. Non sono quindi in grado, come avevo sperato poco fa, di mettervi immediatamente in libertà. Ebbene, vi tratterò come prigioniero ancora un po', il meno che mi sarà possibile. Il principale atto d'accusa che esiste contro di voi è questa lettera. E voi vedete...»
Villefort si avvicinò al caminetto, gettò la lettera sul fuoco e restò immobile finché fu ridotta in cenere.
«Guardate!» continuò. «L'ho distrutta!»
«Oh!» esclamò Dantès. «Signore, voi siete più che la giustizia! Siete la bontà personificata!»
«Vi farò trattenere fino a questa sera al Palazzo di Giustizia. Forse qualcun altro verrà a interrogarvi. Dite tutto ciò che avete detto a me, ma non una parola su quella lettera.
Ve lo prometto, signore, giuratelo!»
Dantès tese la mano.
«Lo giuro», disse.
Una vettura aspettava alla porta che dava sulla strada. Il cocchiere sedeva a cassetta. Un ufficiale di polizia gli era seduto accanto.
«È per me questa vettura?»
chiese Dantès.
«È per voi!» rispose uno dei gendarmi. «Salite!»
Attraverso le inferriate, strette tanto che poteva appena passarvi la mano, Dantès riuscì a vedere che percorrevano la Rue Chasserie e che da Rue Saint-Laurent e da Rue Taramis scendevano verso il porto. La carrozza si fermò. I due gendarmi seduti sul sedile anteriore furono i primi a scendere. Quindi fu fatto scendere Dantès. Infine scesero quelli che gli stavano ai lati, camminarono verso una barca che un marinaio della dogana teneva ferma al molo con una catena. Una spinta violenta staccò il battello dal molo e quattro rematori vogarono vigorosamente verso il pilon. La barca aveva già oltrepassato la Tête de Mort, si trovava di fronte all'insenatura del faro, e stava per oltrepassare la batteria. Una manovra incomprensibile per Dantès.
«Ma dove mi conducete?»
chiese a uno dei gendarmi.
«A meno che non abbiate una benda sugli occhi o che non siate mai uscito dal porto di Marsiglia, dovreste indovinare dove andiamo.»
«No!»
«Allora guardatevi intorno!»
Dantès si alzò. Guardò nella direzione in cui sembrava dirigersi il battello e a cento tese vide innalzarsi la roccia nera e scoscesa sulla quale sorge il nero castello d'If.
«Oh mio Dio!»
gridò.
«Il castello d'If! E cosa ci andiamo a fare?»
Il gendarme sorrise.
«Mi portate là per imprigionarmi?»
continuò Dantès.
Il castello di Ife è una prigione di Stato, destinata soltanto ai grandi condannati politici. Io non ho commesso alcun crimine. Vi sono forse dei giudici istruttori o altri magistrati al castello di Ife?
Ci sono soltanto, suppongo, rispose il gendarme, un governatore, dei carcerieri, una guarnigione e delle buone mura. Dantès strinse la mano del gendarme fino a spezzargliela.
Voi quindi sostenete,
esclamò,
che mi portate al castello di Ife per imprigionarmi?
Probabilmente, rispose il gendarme.
Ma in ogni caso, compagno, è inutile stringermi la mano così forte. Senza un'altra inchiesta, senza altre formalità,
domandò il giovane. Le formalità sono compiute. L'inchiesta è finita.
Così, nonostante la promessa del signor di Villefort...
Io non so se Villefort vi ha fatto una promessa, disse il gendarme. Ma quello che so è che andiamo al castello di Ife.
Ehi, cosa state facendo, compagni? Aiuto!
Con un movimento fulmineo come lampo, ma che però era stato anticipato dall'occhio esercitato del gendarme, Dantès avrebbe voluto gettarsi in mare. Ma quattro pugni vigorosi lo fermarono nell'istante in cui i suoi piedi si stavano staccando dal fondo della barca. Ricadde sul fondo della barca, urlando di rabbia. Quasi nello stesso istante un urto violento scosse il battello. Dantès capì che erano arrivati e lo scafo veniva attraccato.
«Dov'è il prigioniero?» domandò una voce.
«Eccolo!»
risposero i gendarmi.
«Mi segua! La condurrò al suo alloggio!»
Il prigioniero seguì la sua guida e lo condusse in una cella quasi sotterranea, dove i muri, nudi e umidi, sembravano impregnati di un vapore di lacrime. Una specie di lanterna, posata sopra uno sgabello e il cui stoppino nuotava in un grasso fetido, illuminava le pareti lucide di quella spaventosa dimora. Il carceriere, mal vestito e di bassa statura, disse:
«Ecco la vostra camera per questa notte. È tardi, e il signor governatore è a letto. Domani, quando si sarà alzato e avrà preso conoscenza degli ordini che vi riguardano, forse vi cambierà domicilio. Frattanto, eccovi del pane. C'è dell'acqua in questa brocca, della paglia laggiù in un angolo. Tutto quello che un prigioniero può desiderare. Buonanotte!»
E prima che Dantès potesse aprire bocca per rispondergli, il carceriere aveva preso la lanterna e, chiudendo la porta, aveva tolto al prigioniero quella luce incerta che gli aveva mostrato, come al chiarore di un lampo, i muri umidi della sua prigione. Allora si trovò solo, nelle tenebre e nel silenzio, muto e tetro, come le arcate di cui sentiva il freddo glaciale scendere sulla fronte che scottava.
Circa un anno dopo il ritorno di Luigi XVIII, vi fu una visita dell'ispettore generale delle prigioni. Dal fondo della sua segreta Dantès sentì tutti i preparativi, che in alto producevano molto fracasso, ma che in basso sarebbero stati rumori impercettibili per orecchie diverse da quelle di un prigioniero abituato a discernere nel silenzio della notte il ragno che tesse la sua tela e la caduta regolare della goccia d'acqua che impiega un'ora a formarsi sul soffitto della segreta. Indovinò che fra i vivi stava accadendo qualcosa di straordinario. Lui abitava una tomba da così tanto tempo da potersi considerare morto.
L'ispettore stava visitando, una dopo l'altra, stanze, celle e segrete. Molti prigionieri furono interrogati. L'ispettore domandava come erano nutriti e se avevano lamentele da fare. Essi rispondevano unanimemente che il vitto era pessimo e che reclamavano la libertà. L'ispettore domandava allora se non avessero altro da chiedere. Essi scossero la testa. Quale altro bene, oltre la libertà, può chiedere un prigioniero? L'ispettore si voltò sorridendo e disse al governatore:
«Non so perché ci fanno fare questi giri inutili. Chi vede un prigioniero ne vede 100. Chi ascolta un prigioniero ne ascolta 1000. È sempre la stessa cosa, malnutriti e innocenti. Ve ne sono altri?»
L'ispettore stava facendo il suo primo giro e voleva fare una buona impressione alle autorità. «Entriamo dunque prima qui», aggiunse.
«Volentieri»,
rispose il governatore, e fece un segno al carceriere che aprì la porta. Allo stridere delle massicce serrature, al cigolare dei catenacci arrugginiti, Dantès, accovacciato in un angolo della sua segreta, dove riceveva con gioia indicibile il tenuissimo raggio di luce che filtrava attraverso gli stretti spiragli dell'inferriata, alzò la testa. Alla vista di uno sconosciuto, illuminato dalle torce che portavano i due carcerieri, al quale il governatore parlava con il cappello in mano, Dantès indovinò di chi si trattava, e vedendo finalmente presentarsi un'occasione per implorare un'autorità superiore, balzò in avanti con le mani giunte. I carcerieri abbassarono subito la baionetta, credendo che il prigioniero si lanciasse verso l'ispettore con cattive intenzioni. L'ispettore stesso arretrò. Dantès comprese di essere stato descritto come un uomo pericoloso. Allora concentrò nello sguardo tutta la mansuetudine e l'umiltà che un cuore umano può contenere, e esprimendosi con una specie di eloquenza pietosa che meravigliò i presenti, cercò di toccare l'anima del visitatore. L'ispettore ascoltò il discorso di Dantès fino alla fine. In breve, disse, cosa chiedete?
Chiedo quale delitto ho commesso. Chiedo di essere portato davanti ai giudici. Chiedo che venga istruito un processo. Chiedo infine di essere fucilato se sono colpevole, ma di essere rimesso in libertà se innocente.
«Siete ben nutrito?» domandò l'ispettore.
«Sì, credo, non ne so niente, ma mi importa poco. Quello che deve importare non solo a me, disgraziato prigioniero, ma a tutti i funzionari che amministrano la giustizia, al re che ci governa, è che un innocente non sia vittima di un'infame denuncia e non muoia in catene maledicendo i carnefici. Voi siete molto umile oggi», disse il governatore. «Però non siete stato sempre così. Parlavate in modo diverso, mio caro amico, il giorno che tentaste di uccidere il vostro carceriere». «È vero, signore, è vero», disse Dantès. «E domando umilmente perdono a quest'uomo, che è sempre stato buono con me. Ma che volete? Ero pazzo, ero furioso».
«E non lo siete più?»
«No, no, signore. Perché la prigionia mi ha piegato, umiliato, annichilito. Mi trovo qui da così tanto tempo».
«Tanto tempo? E quando foste arrestato?» chiese l'ispettore.
«Il 28 febbraio 1815, alle 2 del pomeriggio».
L'ispettore calcolò. «Siamo al 30 luglio 1816. Siete prigioniero solo da 17 mesi».
«Solo 17 mesi?» esclamò Dantès. «Ah, signore, voi non sapete cosa sono 17 mesi di prigione. Sono 17 anni, 17 secoli, specialmente per un uomo che come me stava toccando la felicità, per un uomo che come me era sul punto di sposare la donna amata, per un uomo che vedeva aprirsi davanti a sé una carriera onorevole e al quale è mancato tutto in un attimo, che nel mezzo del giorno più bello è caduto nella notte profonda, che ha visto la sua carriera distrutta e ignora se colei che lo amava lo ami ancora, ignora se il suo vecchio padre sia morto o vivo, Abbiate dunque pietà di me, signore, e domandate per me non l'indulgenza, ma il rigore, non una grazia, ma una sentenza. Dei giudici, signore. Io non domando che dei giudici. Non si possono negare dei giudici a un accusato.
Va bene. Mi informerò, promise l'ispettore.
Signore,
gridò Dantès,
capisco dal tono della vostra voce che siete commosso. Signore, ditemi che posso sperare.
Non posso dirvi questo, rispose l'ispettore. Posso soltanto promettervi di esaminare il vostro incartamento.
Ah, allora, signore, sono libero, sono salvo.
Chi vi ha fatto arrestare? Domandò l'ispettore.
Il signor di Villefort, rispose Dantès. Vedetelo e parlate con lui.
È un anno che il signor di Villefort non è più a Marsiglia, ma a Nîmes.
Ah,
il signor di Villefort aveva qualche motivo di odio contro di voi?
Nessuno, signore, anzi era molto benevolo con me.
Mi potrò dunque fidare delle note che ha lasciato sul vostro conto o che possa trasmettermi?
Totalmente, signore.
Sta bene, aspettate. La porta si richiuse, ma la speranza, scesa con l'ispettore, era rimasta nella segreta di Dantès.
Ad alta voce, Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per riascoltare e scaricare questa puntata, radio3.rai.it.